possono andare con gli altri? Oppure volete ascoltare una predicazione lunga, noiosa? Giro il pulpito, altrimenti predico alla biblioteca. Ok. Beh, Marco, grazie per le informazioni che ci hai dato. Ah, eccoti. Anche noi preghiamo per te, per il tuo ministero. Non ci dimentichiamo, soltanto perché ci visiti una volta ogni due mesi, assolutamente. Qual è il libro su cui predicherò questa mattina? Non è Prima Pietro, sarebbe dovuto esserlo, ma non lo è. Questa mattina vedrò insieme a voi un salmo che mi ha toccato e vorrei condividerlo con voi. Vorrei anch'io pregare per questo momento. Signore, grazie per tutto quello che ci hai dato già di godere questa mattina. Soprattutto, Signore, aver pensato a te, a chi sei, a quello che hai fatto per noi, quello che fai per noi. Signore, queste verità riempiono il mio cuore, la mia mente, la mia intera vita, Signore. E ti sono grato per questo. E ti vogliamo pregare per la tua parola ancora una volta. Signore, benedicila nelle nostre vite, parlaci, trasformaci. Di questo abbiamo bisogno e di nient'altro. Abbi pietà di noi, Signore, nel fare quello che ti stiamo chiedendo di fare. Nel nome di Gesù, amen. Quando nel 1953 i coniugi tedeschi Beck andarono in Giappone come missionari, non si aspettavano assolutamente quello che sarebbe successo lì. Dio ha benedetto in una maniera straordinaria il loro ministero lì. Dio ha portato tanto frutto attraverso il ministero di questa famiglia. Si sono convertiti dei giapponesi e si è formata una chiesa per la gloria di Dio. Ma non sono soltanto accadute delle cose belle, infatti la loro vita lì è stata segnata da molti avvenimenti dolorosi. Il più doloroso tra tutti, raccontano, è stato quello di vedere la loro figlia Lind morire per un cancro a 20 anni. E racconta così il papà il giorno dei funerali, quando hanno visto la loro figlia morire. Ha scritto queste parole incredibili che voglio leggervi. Il 20 agosto del 1980 fu la volta di Lind, che il Signore chiamò a sé all'età di 20 anni. Come genitori abbiamo versato delle lacrime per la nostra Lind. Non poterla aiutare, vederla soffrire, per noi non fu facile. Quando lei espirò, eravamo solo noi genitori al suo capezzale. Ora possiamo affermare che non c'è facile esprimere a parole come i nostri cuori si sentirono trasportati verso l'alto. Noi sperimentammo la presenza di Dio, vale a dire la sua gloria, di conseguenza non potemmo fare altro che adorare. Quando noi preghiamo insieme, capita sempre a me di cominciare, dopo prega Mina, mia moglie. Ma quando Lin fu chiamata dal Signore, noi cominciammo contemporaneamente a lodare il Signore e a glorificarlo. La vera pace del Signore riempì la camera e i nostri cuori. Eravamo certi, qui c'è il Signore. Lind non c'era più, restava solo la sua spoglia mortale. Molto più di quanto l'avessimo amata noi, l'aveva amata il Signore, che ora nel suo amore l'aveva chiamata a sé. Lind è col Signore. Questa certezza ci rendeva lieti nella lode e nel ringraziamento. Che parole incredibili! Poter parlare di con una tale pace davanti a un avvenimento così doloroso. Ma com'è possibile? Avete mai notato che non tutte le persone reagiscono allo stesso modo nelle difficoltà? Davanti alla morte alcuni imprecano contro Dio, mentre addirittura altri fanno dei pellegrinaggi molto faticosi e pregano Dio. E nelle difficoltà molte volte assistiamo a delle reazioni opposte delle persone. C'è chi si fa coraggio e dice che ne uscirà con le proprie forze. Come le altre volte, c'è chi rimane impassibile, in attesa che gli eventi passino oltre. Ancora c'è chi cade nell'attivismo e chi nel fatalismo. Doveva accadere. C'è chi cerca di capire il motivo per cui sta succedendo quello che sta succedendo e c'è chi subisce il momento affermando che doveva accadere, punto e basta. Anche per i credenti le reazioni non sono uguali. Non per tutti i credenti le difficoltà producono frutto o accrescono la maturità cristiana. Ci sono credenti che diventano più cinici e più amari, più freddi, più distaccati nelle difficoltà. Ce ne sono altri invece, per la grazia di Dio, che nella prova si avvicinano in una maniera speciale al Signore, come non hanno mai fatto prima. E quando tu stai con questi credenti, tu proprio senti il profumo di Cristo. E non vedi l'ora di stare con loro per capire di più di questa comunione che hanno col Signore. Hanno questa potenza di incoraggiarti in una maniera incredibile. Come mai c'è tutta questa diversità? Come mai c'è chi reagisce in un modo e chi reagisce in un altro? Ma la risposta è molto semplice. La differenza sta nella conoscenza che si ha di Dio e nel grado di fiducia che al di là delle parole noi veramente riponiamo in Lui. Miei cari, prima o poi i problemi toccheranno anche a noi. La nostra salute sarà scossa, la nostra famiglia, se non è già accaduto, passerà per situazioni difficili e dolorose. E se questo è vero, c'è una grande domanda che è essenziale per le nostre vite questa mattina. E la domanda è questa. Nelle circostanze difficili, nei problemi, nelle difficoltà, nei dolori, nei momenti veramente critici, di sofferenza causati da qualcun altro o da noi stessi, è possibile avere pace e ristoro nel nostro cuore? È possibile rimanere calmi, fiduciosi in Dio? Qualsiasi cosa accada, è possibile riposare in Dio? Nelle sue promesse? Nella sua potenza? Beh, in un giorno molto difficile della sua vita, il re Davide si è trovato a dover rispondere a questa domanda e troviamo scritto qualcosa di questo giorno nel Salmo 62, scritto da Davide in un momento in cui la sua anima era particolarmente scossa, e questo Salmo ci insegna a riposare in Dio nelle difficoltà. Io non so che vita stai vivendo in questo momento, solo Dio conosce veramente il tuo cuore e quei terremoti che ci sono, ma questo Salmo vorrei che ci incoraggiasse questa mattina a trovare riposo in Dio. Leggiamolo insieme. Salmo 62. Al direttore del coro, per Jedutun, Salmo di Davide. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca, la mia salvezza. Il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende, o un muricciolo che cede. Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza. Prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma in cuor loro maledicono. Anima mia, trova riposo in Dio solo, perché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca, la mia salvezza. Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gli uomini del volgo non sono che vanità e i nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su tutti insieme e sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Dio ha parlato una volta. Due volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te pure, Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Non so se anche a voi succede così, ma quando leggo la parola di Dio, alcune volte ci sono delle cose che attraggono la mia attenzione e ci sono alcune cose interessanti da rilevare in questo Salmo. Allora, prima di tutto, l'intestazione che troviamo. È scritto che questo Salmo è per una persona che si chiama Jedutun. Non conosco oggi nessuno che si chiami così, grazie a Dio, però c'era una persona a quel tempo che aveva questo nome. Sapete, tra tutti i Salmi che Davide ha scritto, tre Salmi sono indirizzati a Jedutun. Salmo 39, Salmo 77 e questo Salmo 62. E da Prima Cronache 16 sappiamo qualcosa di questo Jedutun. Era un levita che era dedicato a guidare con il canto, con la musica, tutto il popolo che arrivava al Tempio per adorare Dio a Gerusalemme. La seconda cosa interessante che ho visto in questo Salmo è l'indirizzo. Non è una preghiera che è indirizzata a Dio, avete notato? Questo è veramente inusuale per i salmi e per Davide. La maggior parte dei salmi sono preghiere, petizioni che vengono elevati direttamente a Dio. Non è questo il caso. L'unico momento, infatti, in cui Davide si rivolge a Dio, alla fine del versetto 12, quando afferma che a te, o Signore, appartiene la misericordia. In tutto il resto del Salmo, Davide parla a se stesso o ad altri, ma non a Dio, e invita se stesso, invita gli altri a confidare nel Signore. Ma è chiara una cosa, nonostante il fatto che Davide si indirizzi a se stesso e ad altri, non direttamente a Dio, questo Salmo è incentrato veramente su Dio. Un'altra cosa interessante è questa parola pausa, nell'originale Sela, 70 volte scritta nei Salmi, significa pausa, e non si sa bene chi l'abbia introdotta nei Salmi, se qualcuno successivamente l'autore, o forse chi doveva guidare il canto per fermare un po' il canto, proseguire solo con la musica o fermarsi per riflettere sulle parole, non sappiamo esattamente, ma questo Salmo ha questo termine, tre volte, Sela, pausa. E poi un'altra cosa interessante che vediamo in questo Salmo sono delle ripetizioni che continuano. Avete notato, abbiamo letto che c'è una parola che si ripete quattro volte ed è importante. Qual è questa parola? Solo, soltanto, solamente. E così quando ho letto questo Salmo, questa parola è stata come una lampadina che si è accesa tante volte e mi ha toccato veramente il cuore. Perché è evidente che la presenza di Dio è così importante per Davide che solo Dio, nessun altro, nient'altro, è importante per lui nelle difficoltà. Solo Dio, Davide ricerca supremamente, solo Dio può toccare intimamente la sua vita, solo lui può calmare veramente la tempesta che c'è nel suo cuore, nelle difficoltà. E poi avete notato quanto è personale questo Salmo. Davide ripete tante volte l'aggettivo possessivo, mio, miei, mia. Guardate il versetto 1, per esempio, anima mia, poi dice mia salvezza, poi dice mia rocca, poi aggiunge mio rifugio. Al versetto 5 troviamo ancora queste ripetizioni, mio, mio, mio. Parla di Dio come un possesso personale. La conoscenza che ha di Dio è così profonda, intima, che non può scindere la sua vita da ciò che Dio è per lui. Questo è meraviglioso, mi ha toccato profondamente. Il Dio dei cieli e della terra, l'eccesso supremo al quale nessuno può resistere, è il Dio personale di Davide, nelle difficoltà. Ma la verità che più di ogni altra ha toccato il mio cuore è questa, che questo Salmo ha dato riposo all'anima turbata di Davide, molto agitata. Così in questo Salmo troviamo tre chiavi per trovare riposo nell'anima quando siamo turbati. Il Salmo si divide in tre parti, ogni parte è divisa dall'altra da questo termine pausa, e ognuna di queste parti ci mostra una di queste tre chiavi per imparare a riposare in Dio nelle difficoltà. La prima chiave è questa, nei primi quattro versetti, riposa nella sufficienza di Dio. Riposa nella sufficienza di Dio. Questo Salmo inizia con questa affermazione categorica. Guardatela ancora con me. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Allora quando leggo questa frase è chiara una cosa, che l'anima di Davide era molto scossa in quel momento. La vita di Davide era in affanno, l'ansia stava prendendo il sopravvento su di lui. E versetti 3 e 4 troviamo una breve descrizione del motivo di questa ansia. Non sappiamo esattamente la situazione, non è descritta. Forse qualche commentatore pensa quell'episodio di suo figlio Absalom che lo stava rincorrendo per detronizzarlo, non sappiamo se è così, ma è chiaro dalle parole che vedremo che delle persone malvagie, molto malvagie, si erano coalizzate contro di lui per togliere il trono. Guardate il versetto 3, vediamo che erano molte persone, avevano fatto alleanza tra di loro, perché dice Davide, erano tutte insieme contro di lui. E notiamo quanto fossero crudeli queste persone, senza scrupoli, perché Davide usa dei termini molto feroci per descrivere quello che stanno facendo. E dice che queste persone si stavano scagliando contro di lui. Non si avvicinavano con un atteggiamento gentile. Si stavano scagliando. E questo movimento ci dà l'idea che erano molti che avanzavano come un esercito contro di lui. E lui era solo. E versetto 4 notiamo come questo attacco fosse stato preparato a tavolino, nei minimi particolari. Dice Davide che avevano pensato, ragionato, a come farlo cadere. Avevano fatto una strategia per non sbagliare. E Davide dice di loro che erano bugiardi, doppi. Pensava che fossero suoi amici, perché parlavano bene di lui con la bocca, ma in realtà il loro cuore era un campo di battaglia e di odio contro di lui. E versetto 3 vediamo tutta la sincerità di Davide. Io amo Davide perché è molto sincero, soprattutto nei salmi. Anche se lui è un re glorioso, lui dice questo, sa di essere fragile come una parete che pende, come un moricciolo che sta per cedere. Avete mai visto un moricciolo già quasi abbattuto, basta fare tic e va giù? Lui si sente così. Sa benissimo che non ha nessuna forza di resistere, di rimanere in piedi, da solo. Pensate, il ragazzo che ha affrontato il leone, l'orso, a mani nude, che ha abbattuto il gigante Golia, ora sa che è fragile, che sta per crollare. Dei nemici più forti di lui, più numerosi di lui, lo stanno circondando e sa che presto sarà abbattuto. E tutta questa situazione lo fa soffrire, la sua anima è scossa e diventa ansiosa, perde la pace. Vi siete mai sentiti così? Vi siete mai accorti di essere circondati da dei problemi enormi, più grandi di voi? Non pensate di essere in grado di uscirne da soli. Perdete, come si dice, la baraonda, o una cosa simile, non mi ricordo in questo momento, lucidità. Avete mai sentito perdere pace e calma nella vostra anima per situazioni che vi stanno accadendo? Così che arrivano le difficoltà, miei cari, grandi, più grandi di noi, le vediamo veramente giganti, enormi, dei grattacieli e noi siamo una piccola polvere sotto questo grattacielo. Molte volte abbiamo paura, non sappiamo neanche cosa fare. Ma Davide trova una chiave per uscirne. Lui conosce chi è Dio. E quelle difficoltà enormi, lui inizia con un'affermazione. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Lui potrebbe contare sul suo nome. Lui è un re. Potrebbe contare su qualche alleato. Potrebbe fare strategia. Potrebbe chiamare i fedeli alla carica contro i suoi nemici. Potrebbe applicare delle strategie contro di loro. Ma lui non fa niente di tutto questo. Lui si ferma. Si isola. Cerca Dio. Cercare Dio è quello che ha sempre fatto fino a quando era giovane. Quando componeva dei salmi per Dio. Cercare Dio significava invocare il suo aiuto, pregare, adorarlo, cercare di conoscere di più di lui. E lo ha cercato all'alba nei giorni felici e adesso lo sta cercando nelle difficoltà. Perché? Perché solo in Dio. Nessun altro, nient'altro. Solo in Dio la sua anima può veramente trovare riposo. Niente e nessuno riesce a rassicurarlo. Niente in grado di soddisfarlo veramente e di rasserenare il suo cuore. È circondato da nemici malvagi e ingiusti, la sua anima è oppressa, ma c'è qualcuno che è più grande dei suoi problemi, che è più grande dei suoi nemici, a cui lui sta andando, ed è Dio. Dio è completamente sufficiente per ogni situazione e ogni suo bisogno. Non avete anche voi gustato questo Dio meraviglioso nelle difficoltà? Non avete trovato Dio mentre lo stavate cercando, mentre il vostro cuore era rotto in ansia? Non vi è mai capitato di poter riposare finalmente dopo aver pregato Dio, dopo aver messo i problemi nelle mani di Dio, le vostre ansietà in Lui, finalmente trovare riposo alla vostra anima che è in tumulto, che è turbata? Gesù, sapete, ha fatto la stessa cosa. Quando era nel Getsemani, lui è andato al Padre e ha detto: Padre, l'anima mia è turbata da tristezza mortale. E il padre lo ha confortato mandandogli degli angeli a servirlo. Lo ha rassicurato, gli ha dato questa forza soprannaturale per passare la prova. E Davide dice che la sua anima riposa solo in Dio. Perché? Perché solo Dio lo ascolta nelle difficoltà veramente. E come cambia l'anima di Davide mentre è ai piedi del Signore, mentre sta pregando lui? Come vede l'amore di Dio, come realizza chi è Dio mentre sta pregando a lui. Guardate come lui lo esprime mentre prega. Ricorda alcune cose che lui conosce di Dio, delle qualità di Dio, che sono vere, degli attributi di Dio, che gli danno questa pace, gli danno questa calma, che lo aiutano a riposare. Prima di tutto Davide dice: Dio è la mia salvezza. Che bello! È una verità vera a 360 gradi. Dio è colui che ha già dimostrato di tirarlo fuori dalle avversità in passato, e Davide è sicuro che Dio lo salverà ancora. Ma è anche colui che ha salvato la sua anima dalle oscurità del peccato. Come non avere fede in questo Dio? Se Dio ha fatto questo, se Dio ci ha salvato dal peccato, allora lui è più grande della situazione che sta vivendo, e Davide trova riposo in Dio, in questo Dio che lo salverà, che lo tirerà fuori, sapendo che il suo destino è con lui. Dio è la mia salvezza. E poi guardate cosa dice di Dio ancora Davide: Dio è la mia rocca. Questa è una delle espressioni di Davide che io preferisco. Non è un'immagine meravigliosa, pensate a quello che sta vivendo, di un uomo circondato da nemici feroci, meditare sul fatto che Dio è una rocca. Dio è come una roccia sicura, grande abbastanza, da separarlo, proteggerlo dai suoi nemici che lo stanno cercando per abbatterlo. Nessuno, potente o feroce che sia, potrà spostare quella roccia. Nessuno potrà scolpire la roccia di Davide, Dio. Davide sa di essere al sicuro in Dio e perciò la sua anima trova riposo. E guardate un'altra cosa che Davide dice riguardo Dio. Dio è il mio alto rifugio. Non solo Dio è una rocca granitica, forte, indistruttibile, inamovibile per lui, ma Dio è come una fortezza elevata, irraggiungibile per i suoi nemici. Questo è un modo per dire che Dio si stava prendendo cura di Davide, che nessuno poteva toccarlo se Dio non l'avrebbe permesso. Dio sta nascondendo in alto Davide e i suoi nemici. Che rifugio incredibile trovava Davide in Dio, nelle difficoltà. Così mentre sta pregando, riflette sul carattere di Dio e trova riposo alla sua anima. Cosa dice? Versetto 3, io non potrò vacillare. Letteralmente c'è scritto in originale, io non sarò grandemente scosso. Vi ricordate come si è descritto Davide? Come un muricciolo che cede, come qualcosa che è pericolante. Ma adesso sta dicendo che siccome Dio lo protegge, Dio è la sua rocca, Dio è la sua salvezza, Dio lo protegge, Dio lo difende, allora lui non sarà scosso. Non è meraviglioso avere questa intimità così profonda con il nostro Dio? Così conoscerlo in maniera così intima da poter dire queste parole che rassicurano la nostra vita. Miei cari, il Dio che ha dato il suo figlio per noi, non si prenderà forse cura di noi nelle difficoltà? Colui che è la nostra salvezza, che ha pensato di noi prima della fondazione del mondo, non ci tirerà fuori dalle situazioni minacciose secondo il suo piano per noi? Non ci proteggerà dai nemici? La rocca che resiste al tempo, che rimane illesa nelle tempeste, la rocca che protegge, che nessun potente è stato mai in grado di scalfire, non ci terrà saldi quando la nostra anima è in pena? La rocca che è immutabile, che non cambia, non sarà fedele nelle nostre preoccupazioni per noi, per i nostri cari? Colui che ci ha amato appunto da dare la sua vita per noi, non starà a nostro fianco dandoci il suo conforto nel dolore? Colui che è onnipotente, che è santo, che non sbaglia mai, non permetterà solo quello che noi possiamo passare nelle difficoltà? E colui che ci dice gettate su di me ogni preoccupazione perché io ho cura di voi, non lo farà forse? Ecco questo Dio, completamente sufficiente per tutti i nostri bisogni nel quale noi possiamo trovare riposo nella nostra anima questa mattina. Il nostro Dio più grande dei problemi, il nostro Dio nel quale noi abbiamo creduto, colui il quale dice che nessuno che avrà posto la fede in Lui sarà mai deluso. Dio completamente sufficiente nelle prove della vita. Dio completamente sufficiente per tutto quello che ci procura tormento all'anima questa mattina. Che Dio ti dia la grazia in questo momento della tua vita di riposare su di Lui, facendoti gustare la sufficienza di chi Lui è nelle tue difficoltà. Così la prima chiave che troviamo qui, che Davide ci offre per trovare riposo all'anima, è riposare nella sufficienza di Dio. Ma Davide va oltre e nella seconda parte di questo Salmo ci dà la seconda chiave, versetti da 5 a 8, ed è questa. Confida nella saggezza di Dio. Confida nella saggezza di Dio. Se guardiamo le parole dei versetti 5 e 6, sembrerebbero identiche alle parole dei primi due versetti di questo Salmo. E in effetti sono simili, ma non sono identiche. Al versetto 1 Davide fa un'affermazione, come abbiamo visto, ma al versetto 5 fa una esortazione. Davide sta parlando adesso alla sua anima e dice questo: anima mia, si sta esortando, si sta incoraggiando, trova riposo in Dio solo. Ma che cosa sta succedendo? Davide si è forse sbagliato nel confidare in Dio, adesso si vuole convincere? Non è così. Queste parole, trovare riposo, potrebbero anche essere tradotte con aspettare. Aspetta Dio. Il punto è questo: Davide è ancora nel mezzo dei problemi, i suoi nemici sono ancora là fuori, stanno ancora cercando di distruggerlo, e lui sta dicendo questo: l'anima mia sta ancora aspettando Dio. Il punto è che Davide ha cercato Dio, e nel farlo Dio ha dato riposo alla sua anima, ma nulla è cambiato esteriormente, i problemi sono ancora là, e Davide sta dicendo: Signore, io sono fiducioso in Te. Io voglio continuare a confidare in Te, anche se non vedo nessun cambiamento fuori. Io ho fiducia che Tu stai operando nella Tua saggezza, in quello che Tu farai. Sapete, Davide non è molte volte come me o forse altri, che nelle difficoltà che si prolungano cominciano a dubitare di Dio, a mettere in dubbio il Suo amore, a mettere in dubbio quello che sta facendo, a mettere in dubbio chi è. Forse, Signore, non hai visto, non ho pregato abbastanza. Quanto ancora devo pregare perché Tu mi ascolti? Come le parole dell'altro salmista: fino a quando, Signore? Fino a quando, Signore? Fino a quando, Signore? Davide ha una sottomissione fiduciosa in Dio. È una lezione per noi. Continua a confidare in Dio, scegliendo di pazientare in Dio fino a quando i suoi tempi non siano compiuti. Perché Davide sa benissimo che i tempi di Dio non sono i suoi tempi, che i suoi piani non sono i nostri piani, che, come dice Isaia, i suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. È conscio del fatto, Davide, che non sempre Dio ci rivela i suoi piani o i suoi tempi, e lui può continuare a usare queste circostanze senza che nulla cambi, proprio perché la sua gloria venga rivelata in noi. Così Davide è consapevole che quello che sta succedendo sta passando attraverso la saggezza perfetta di Dio. Dio lo sta sovranamente permettendo, non sta sbagliando, perciò Dio continua a essere degno della sua fiducia. E questo purtroppo si scontra molto con il nostro concetto di saggezza o bontà di Dio. Dio è saggio quando ci ascolta, quando risponde. Dio è buono quando fa le cose che noi chiediamo. Potrebbe essere la guarigione di una malattia, forse una sistemazione di una parte finanziaria che è un po' un disastro nella nostra casa, forse dei problemi relazionali, noi preghiamo e Dio dovrebbe fare, quello vuol dire che Dio è buono ai nostri occhi, ma non è così. Quando siamo nelle difficoltà dobbiamo porci tre domande. La prima domanda è questa: Dio può fermare questa situazione? La risposta ovviamente è sì, Dio può fare tutto, Lui è onnipotente. La domanda che segue è questa: Dio lo ha fatto? Ovviamente se siamo nelle difficoltà, Dio non lo ha fatto. Allora c'è la terza domanda che è più importante delle prime due: che cosa sta facendo Dio ora? Questo è un modo per ricordarci continuamente che Dio sta operando, che non è scappata di mano la situazione a Dio, che Dio sta facendo qualcosa durante quella difficoltà, in quella prova. Per Davide era così, aveva piena fiducia nella saggezza di Dio, continuava a confidare in Dio, si esortava continuamente a farlo, in questo Dio che è la sua speranza, la sua rocca, la sua salvezza e il suo rifugio. E guardate questa certezza nel cuore di Davide, che cosa provoca nella sua vita. Ci sono due conseguenze pratiche nella vita di Davide nell'avere questa fede continua in Dio. La prima, versetto 6, guardate, dice: io non potrò vacillare. Allora qualcuno potrebbe dire: ma l'ha già detto? Ma non è esattamente la stessa affermazione nell'originale. Al versetto 2 c'era scritto, se vi ricordate: io non sarò grandemente scosso. Ma al versetto 6 la frase letterale è questa: io non sarò scosso per nulla. Non mi potranno fare nulla nel cuore, nella mia anima è protetta. Avete notato in questa seconda parte una realtà? Dove sono i nemici di Davide in questa seconda parte? Cosa dice di loro? Non ci sono. Sono spariti. Eppure sono ancora là fuori a cercarlo. Davide non ne parla affatto, ma continua a mantenere il suo sguardo su Dio e la sua fede cresce. Ed ecco la prima conseguenza: quando noi manteniamo la fiducia in Dio nella prova, la nostra fede cresce, matura. Vi ricordate quando ho detto inizialmente che non tutti i cristiani reagiscono allo stesso modo nelle difficoltà, nelle prove? Qua sta la differenza, proprio qui. Quando si colpevolizza Dio, si accusa Dio, si dubita di Lui, allora si fallisce lo scopo della prova. Ma quando al contrario si continua ad avere fede in Dio, allora la fede cresce. E c'è una seconda conseguenza pratica nella vita di Davide, che troviamo al versetto 8. Davide diventa addirittura un esortatore per gli altri. Davide ha trovato forza in Dio, le sue gambe sono ferme ed ora è persino in grado di incoraggiare gli altri. Guardate il versetto 8: confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Che trasformazione nel cuore di Davide. Popolo, abbiate fede in Dio, nei periodi facili, nei tempi difficili, quando Dio sembra vicino, quando Dio sembra farci aspettare, dice Davide, apri il cuore in sua presenza. Popolo, Dio è degno di essere lodato, in qualsiasi situazione noi ci veniamo a trovare, questo sta dicendo Davide. E fratello, sorella, apri il tuo cuore a Dio, lodalo, al di là dei tuoi problemi, adoralo per il suo amore, come abbiamo ascoltato questa mattina, Lui ci ha amato per primo. Lodalo perché Lui è stato il tuo soccorso, la tua rocca, sta in sua presenza, e mentre sei lì, grida di quanto lo ami. Gridalo perché Lui, grida a Lui con fede, perché Lui è stato la tua salvezza. Ma guardiamoci intorno questa mattina, chiunque potrebbe salire su questo palco e dire, testimoniare quello che Dio ha fatto, potrebbe lodare e parlare per ore, ore e ore di quello che Dio ha fatto nella sua vita. E io posso farlo anche con voi, è vero, Dio è stato tante volte il mio rifugio, la mia salvezza, in quel problema, in quella circostanza, io l'ho visto agire nella mia vita, nel mio cuore, e lo lodo con voi questa mattina. Questa è la fede che cresce, quando gli interessi di Dio sono più grandi dei nostri interessi, quando il nome di Dio è più importante dei miei problemi, quando la gloria di Dio è suprema su tutto il resto della nostra vita, la supremazione di Dio è la realtà di maggior valore per le nostre vite. Vorrei incoraggiarti questa mattina. Se stai passando per una prova che sembra non terminare, continua ad avere fiducia nella saggezza di Dio per te. Lui non sbaglia. Lui non può sbagliare. Non sarebbe Dio. Confida in Lui fino a quando? Fino a quando la sua opera sarà perfetta nella tua vita. Così una fede che cresce è una fede che è diocentrica, e questo è quello che vediamo essere reale nella vita di Davide. Nella terza parte di questo Salmo, versetti da 9 a 12, Davide riflette su Dio ancora di più, sulla sua onnipotenza, e ci dà una terza chiave per trovare riposo alle nostre anime, nelle difficoltà. La prima abbiamo detto, riposiamo nella sufficienza di Dio, la seconda confidiamo nella saggezza di Dio, e la terza chiave è questa: rifletti sulla sovranità di Dio, rifletti sulla sovranità di Dio. Così questo salmo termina con un confronto, e in questo confronto la domanda implicita è questa: nelle difficoltà, nei problemi, su che cosa noi possiamo veramente contare? Cosa dobbiamo tenere presente? Cosa dobbiamo ricordarci? E il confronto è fra tutto quello che l'uomo reputa fondamentale e dall'altra parte Dio. E il risultato è questo, che solo Dio, essendo sovranamente in controllo su tutto, è totalmente affidabile. Solo Dio ha l'ultima parola su qualsiasi circostanza. Ci sono tre termini di paragone che fa Davide. Il primo, versetto 9, è l'essere umano. Dice: gli uomini del volgo non sono che vanità, i nobili non sono che menzogna, messi sulla bilancia vanno su tutti insieme, sono più leggeri della vanità. Tutti gli uomini, dice Davide, siano essi del volgo, nobili, tutte le categorie possibili, potenti, tutti, che cosa sono alla fine davanti a Dio? Vanità. Passano, come dice Salomone, vanità delle vanità, tutto è vanità, tutto è passeggero, tutto è transitorio, tutto c'è per un momento. Gli uomini, anche quelli che ci fanno più paura, i più potenti, quelli che ci stanno facendo più male, che cosa succederà? Passeranno. Sbraitano, ma Dio è la rocca. Passano, ma Dio è eterno. Versetto 10, secondo termine di paragone, la forza. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Sapete, nel mondo spesso gli uomini usano l'oppressione verso i deboli. Con la violenza pensano di poter risolvere i problemi, di poter fare ciò che vogliono delle persone. Questo era quello che pensavano i nemici di Davide a un certo punto. Siamo più forti, lo vinceremo. E stavano pianificando le loro strategie. Ma Davide riflette, ma la forza dell'uomo è veramente invincibile quando noi abbiamo Dio? Terzo paragone, le ricchezze, versetto 10. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore, non confidate in queste, non confidate nella forza, non confidate negli uomini, ma in Dio. L'uomo basa tutto sulla ricchezza, vero? Il pensiero che regna è questo: con i soldi tu puoi comprare tutto, beni, persone, quasi quasi anche la salute. Ma qual è il consiglio di Davide, uno degli uomini più ricchi della storia, sicuramente di quei tempi? Che se anche tu possedessi molte ricchezze, il tuo cuore non deve stare attaccato ad esse. Perché? Perché non è quello il vero tesoro. Il vero tesoro è nell'altro oggetto del paragone, che è Dio. Versetto 11. Dio ha parlato una volta, non avrebbe bisogno di parlare due volte Dio. È un modo ebraico per esprimere un concetto. E dice: Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo. Ed ecco il punto, è qui, è proprio qui, che il potere appartiene a Dio, non agli uomini, non agli uomini ricchi, non agli uomini potenti. Il potere appartiene a Dio. A te pure, Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Così questo è il punto di Davide. Il nostro Dio è imparagonabile. Nessuno può confrontarsi o equipararsi a Dio. Gli uomini vantano potere sugli altri, opprimono gli altri con la forza, con la ricchezza, ma alla fine devono fare i conti con un Dio che è sovrano, che è onnipotente, che giudicherà tutto con giustizia e con misericordia. Ed ecco Davide che riflette sulla sovranità di Dio, mentre in mezzo alle difficoltà, in mezzo ai problemi, mentre i nemici feroci che digrignano i denti contro di lui sono ancora lì, sa una cosa, che Dio è completamente in controllo sulla situazione che sta vivendo. Dio è sovrano su tutto. Non solo Dio è la sua rocca, non solo Dio è la sua salvezza, ma è anche il sovrano di ogni creatura, di ogni creazione. E la sua vita, alla fine, è nelle mani di chi? Nelle mani potenti di Dio, che è pieno di misericordia. Ed ecco quello che noi dobbiamo ricordarci nelle prove, miei cari. Pensare sempre appunto a quello più lontano, alla vittoria finale di Dio sui nemici, alla sua giustizia, alla sua potenza, al fatto che metterà fine a un'ingiustizia, anche se adesso sembra che non accada nulla di diverso. Questo ci aiuterà nelle difficoltà che stiamo vivendo. Dio è sovranamente in controllo anche sulla tua vita, adesso, in questo momento. Questo pensiero è potente, è in grado di dare riposo alla nostra anima. Il giorno successivo alla morte di Lind, tutta la famiglia si era riunita per fare colazione insieme e una sorella che si chiama Susan, aveva chiesto di tenere la sua Bibbia, cioè di sua sorella Lind, come ricordo, e mentre erano lì a fare colazione, ha aperto la Bibbia, ha trovato un bigliettino che poi hanno chiamato il testamento di Lind, che ha scritto pochi giorni prima di morire, vorrei leggervelo se riesco. Signore Gesù, sebbene io non ti abbia ancora visto con i miei occhi, tutto il mio amore è per te. E in te voglio mettere tutta la mia fiducia. Oh, quale indicibile e magnifica gioia giubilerò quando ti potrò vedere. Allora sarò per sempre al sicuro. Tu sei la risurrezione e la vita. Chi crede in te vivrà anche se muore. E chiunque vive e crede in te non morirà mai. Il dono della grazia di Dio è la vita eterna nella comunione con Gesù Cristo, mio Signore. Finché io sono ancora in questo corpo, non sono ancora nella mia vera patria, ma mi trovo in terra straniera, lontana dal Signore. Cammino qui nella fede, ma non sono ancora giunta alla visione. Ma io sono fiduciosa e vorrei piuttosto lasciare questo corpo ed andare nella mia patria celeste dal Signore. Perciò voglio spendere tutte le mie forze ed essere piena di zelo per piacere al mio Signore, fino a quando Egli verrà. La mia patria e la mia meta sono nel cielo. Ecco un'anima che ha trovato riposo in Dio. Anzi, ecco un'anima che ha trovato riposo solo in Dio. E vorrei che riflettessimo ai momenti più difficili della nostra vita, in questo momento. Forse una perdita, forse una sofferenza, forse una malattia fisica, forse problemi con qualcuno che ci ha oppresso, che ha approfittato di noi. La prova che Dio ti ha mandato, che ti sta mandando, ti ha visto crescere o regredire. Una cosa è certa, Dio è stato completamente sufficiente, ci ha soccorsi, Dio è stato pienamente saggio, perfettamente saggio e ha permesso solo quello che noi potevamo sopportare e Dio è sovrano. A Lui ci dobbiamo sottomettere. Che Dio ci dia la grazia questa mattina, la fede di passare per la prova, di sperimentare tutto questo di Dio che abbiamo visto, così anche noi potremo essere come altri credenti, un profumo per chi ci sta attorno. Preghiamo. Caro Padre, voglio ringraziarti per questo Salmo, per la Tua parola. Voglio ringraziarti per chi Tu sei, Signore. Non chi Tu sei per me, anche quello, ma chi Tu sei. Tu sei tutte queste cose e molte di più che noi abbiamo ricordato questa mattina. Signore, abbiamo bisogno di Te in questo momento della nostra vita come la nostra rocca, come la nostra salvezza, come il nostro rifugio. Vogliamo confidare sul fatto che Tu sei saggio, Signore. Cose che non comprendiamo, che non vorremmo, Tu le mandi e le lasci nella nostra vita, forse una settimana, forse un mese, forse anni. Signore, non vogliamo dubitare di Te. E anche vogliamo sottometterci alla Tua sovranità. Questo è quello che Tu vuoi per noi. Vogliamo accettarlo con gioia. Signore, vogliamo sperimentare nelle prove, nelle difficoltà, di come Tu stai vicino a noi. Vogliamo poterlo raccontare agli altri, vogliamo poterlo gridare al popolo di Dio, che Dio è l'unica nostra rocca, l'unica nostra fortezza, che noi abbiamo trovato questa pace, questo riposo in Te, e che questo riposo è per tutti quelli che si affidano a Te. Vogliamo benedirti perciò, Signore, magnificare il Tuo nome e chiederti l'aiuto per chi è nella prova, in particolare qui tra di noi. Sostienili, Signore, benedicili, nel nome di Gesù. Amen.